Gli occhi di tutti gli invitati sono puntati su di lei, la festeggiata. Tutti, tranne i miei e quelli di Roberto, che si cercano reciprocamente e quando finalmente si trovano, restano impigliati dentro a una dolorosa rete di silenzio, subito rotto dal fracasso intorno. Io abbasso gli occhi. Lui torna a fissare un punto imprecisato nel vuoto. Lucrezia risplende di luce nel suo abito color smeraldo, il suo corpo fasciato nella seta e capelli scuri raccolti in un piccolo chignon da cui scappa qualche ricciolo ribelle che le ricade sul viso abbronzato e sorridente. Tiene in mano una coppa di champagne mentre annuncia trionfante la bella notizia, quella della sua vittoria più grande. Gli applausi coprono le parole e solo in quel preciso istante Lucrezia sembra accorgersi che suo marito non è dove dovrebbe essere, cioè al suo fianco. E allora inizia a voltare la testa a destra e a sinistra finché lui la raggiunge e allora finalmente alziamo tutti i calici in aria e brindiamo a questo nuovo inizio, mentre nell'aria iniziano a vibrare forte le note della canzone scelta a coronare questo tanto atteso momento. I migliori anni della nostra vita di Renato Zero, ma subito seguita da I Will Survive di Gloria Gaynor. Improvvisamente sento un peso gravarmi proprio lì dove batte il cuore, mentre una pressione all'altezza delle costole mi impedisce di far entrare l'aria nei polmoni. Mi sembra di annaspare. Sento che devo assolutamente trovare il modo di allontanarmi da questo trambusto, smetterò di respirare, avrò una crisi di panico. O peggio, un infarto, insomma, accadrà un disastro. E allora, a forza di sorrisi forzati, strette di mano, mi allontano quel tanto che basta per ritrovare un po' di pace e un po' di silenzio. L'aria della sera mi accarezza il viso, mi stringo nello scialle che mi avvolge le spalle e cerco un po' di conforto in quel lembo di stoffa. Chiudo gli occhi e mi ripeto nella mente per la centesima volta che non doveva capitare. Ma soprattutto mi domando ancora come sia potuto accadere, a me, a noi. Noi, le inseparabili, le magnifiche quattro, perché così ci chiamavamo. Io, Lucrezia, Irene e Monica. Amiche dai tempi delle scuole superiori. Amiche da sempre e per sempre. Questa era la promessa che ci eravamo fatte al termine di un lungo pomeriggio di studi, poco prima dell'esame di maturità. Ognuna poi avrebbe seguito un percorso diverso. La paura di perderci era tanta e sentivamo il bisogno di stringere un patto ed eravamo miracolosamente riuscite a mantenere fede a quella promessa. Negli anni a venire avevamo macinato chilometri pur di passare insieme una serata. Avevamo esaurito intere carte prepagate per raccontarci al telefono le novità del momento. Ci eravamo consolate reciprocamente per le inevitabili sconfitte, le delusioni in cui eravamo incappate, sia in amore sia nel mondo del lavoro. E quando finalmente eravamo tornate a vivere nella stessa città, avevamo ripreso a frequentarci con regolarità e in presenza dei rispettivi mariti, divenuti a loro volta grandi amici, ma non che avessero molta scelta del resto. Gli anni erano passati, scanditi dalle nascite dei nostri figli, dai compleanni, dalle feste che cercavamo di trascorrere sempre insieme, dalle vacanze, dalle preoccupazioni per la perdita del lavoro di una o dell'altra, dal tasso di interesse sul mutuo della casa appena acquistato o dai lavori di ristrutturazione appena iniziati e così via. Eravamo invecchiate insieme, senza rendercene conto. E mentre il mondo attorno a noi cambiava e noi con lui, non cambiava l'affetto che ci univa, la capacità con cui sapevamo prenderci cura l'una dell'altra, almeno fino a quel maledetto pomeriggio di 2 anni fa. Faceva freddo, questo lo ricordo bene. Per le strade iniziavano a brillare le luci di Natale. Ero di pessimo umore. La sera prima avevo litigato con Alessandro, mio marito. Ultimamente era sempre nervoso, scostante, attribuiva al lavoro la colpa del suo malessere. Ma in casa iniziavamo a risentirne tutti. Io, nostro figlio e addirittura il gatto, a cui era stata diagnosticata una cistite idiopatica. Quel giorno ero uscita dall'ufficio più tardi del solito. Dovevo passare dal supermercato a comprare qualcosa per cena e aveva iniziato persino a piovere. La mia pazienza era davvero al limite. Mentre infilavo i prodotti dentro le buste con una furia che non mi apparteneva, sentii pronunciare il mio nome. Mi voltai e vidi alle mie spalle Roberto che mi sorrideva, pacato, sereno, felice, come sempre. In quel preciso istante, per la prima volta, invidiai Lucrezia. Suo marito era l'esatto opposto del mio, solare, pragmatico, geneticamente programmato a vedere il bicchiere sempre mezzo pieno in ogni situazione. Senza dire una parola mi sollevò dal peso delle borse e mi aiutò a sistemarle nel bagagliaio della mia automobile. «Allora, cosa c'è che non va?» mi chiese posando le mani sui fianchi e senza smettere di sorridere. A quella domanda, con mia grande sorpresa, iniziai a piangere come non mi era mai capitato di fare in vita mia, nemmeno di fronte ai dolori più grandi. Enormi lacrime solcavano il mio viso, non riuscivo proprio a smettere. E Roberto mi sfilò delicatamente dalle mani le chiavi della macchina e mi fece accomodare sul sedile. Prese posto accanto a me e se ne restò lì, in silenzio. Non so per quanto tempo. A un certo punto smisi di piangere e come un fiume in piena iniziai a sciorinargli tutte le beghe familiari degli ultimi tempi, a cui aggiunsi una quantità considerevole di fatti che non tolleravo più nella mia vita e di cui mi pareva di accorgermi solo in quel preciso istante. E poi, non so come accadde, a un certo punto Roberto mi passò un dito sulle labbra e poi avvicinò la sua bocca alla mia e restò lì, immobile, muto, per un attimo, che sembrò infinito. Mi baciò con una passione che non avrei mai potuto immaginare e io ricambiai quel bacio con la stessa identica passione, sbucata non so da dove. Restammo lì, i corpi stretti, le mani intrecciate, ad ascoltare il rumore della pioggia che tamborellava sopra le nostre teste. Quando arrivai a casa, trovai mio figlio e mio marito in preda all'agitazione. Ero in ritardo e non avevo neanche risposto alle loro ripetute chiamate. Evitai i loro sguardi inquisitori. Dissi che ero in preda a una forte emicrania e per la cena che si arrangiassero come meglio credevano. Andai in bagno, riempì la vasca di acqua calda e sali e mi immersi. Ci restai a lungo. Il senso di colpa sarebbe arrivato da lì a poco, ne ero certa, ma al momento mi sentivo semplicemente felice, come avvolta da tante nuvolette leggere che mi sollevavano e mi tenevano sospesa da tutte le fatiche quotidiane. Era una sensazione bellissima che non provavo più da molto tempo, o che forse non avevo mai provato. Roberto mi chiamò il giorno seguente. «È stata una pazzia, non dobbiamo vederci mai più. Lucrezia per me è come una sorella», gli gridai al telefono. Ma invece ci rivedemmo. Lo trovai fuori dal mio ufficio 2 sere più tardi, il viso stanco, gli occhi arrossati. «Non ho fatto altro che pensarti», mi confessò. Non lo avevo mai visto così. I capelli erano arruffati, la barba di qualche giorno, il profumo di colonia che tanto mi era familiare si mescolava a quella voglia tutta nuova di gettargli le braccia al collo, baciarlo, stringerlo, scappare con lui da qualche parte, lontano da tutti. Salimmo in macchina quella sera senza una destinazione precisa. Ci fermammo solo dopo alcune ore, quando vedemmo una freccia indicare alla nostra destra un motel. Facemmo l'amore in quella stanza spoglia con quell'aria stantia che certamente aveva accolto molte coppie clandestine prima di noi e molte ne avrebbe accolte anche in seguito, custodendone per sempre i segreti. Facemmo l'amore con l'impazienza degli innamorati travolti da un desiderio folle. Ma se è vero che la passione brucia in fretta e si lascia alle spalle solo la cenere, da subito comprendemmo che per noi non sarebbe stato così. Sotto la passione palpitava un sentimento che nessuno dei due avrebbe avuto il coraggio di chiamare col suo vero nome. Amore. Iniziamo quindi a vederci con regolarità. Lui inventandosi l'assoluta necessità di frequentare una palestra per tenere a bada gli acciacchi dell'età che avanza inesorabile dopo i 40. E io, raccontando una serie infinita di menzogne a cui per quieto vivere, mio marito fece sempre finta di crederci. E mentre noi trascorrevamo insieme ogni attimo che riuscivamo a ritagliarci, diminuiva sempre di più il tempo che dedicavo alle mie amiche e facevo in modo che le consuete cene con le rispettive famiglie non avessero più luogo. Non ho la minima idea di che cosa sarebbe accaduto, di come io e Roberto saremmo riusciti a mettere fine a quella pazzia, ma sta di fatto che proprio sul più bello ci pensò il destino a rimettere a posto le cose. Un giorno ricevette un WhatsApp da Lucrezia. Dava appuntamento a me, Irene e Monica nel solito bar in centro per le 18. Ma il messaggio terminava con una frase che non ammetteva repliche. Niente scuse, vi aspetto. Comunicazione importante. Quando lo lessi mi sentì mancare. Aveva scoperto tutto e aveva scelto di smascherarmi di fronte alle nostre amiche. Provai a chiamare immediatamente Roberto. Se aveva scoperto la nostra relazione, sicuramente lui ne era già al corrente. O peggio, poteva forse essere stato proprio lui, al culmine di una lite, ad averle raccontato tutta la verità. Ma niente, nessuna risposta. Roberto si negava proprio nel momento in cui avevo più bisogno di lui. In tanti mesi non era mai accaduto che avesse il telefono spento. Per il resto della giornata non riuscii più a trovare il tempo per richiamarlo e inviargli anche un semplice messaggio. Dovevo consegnare un progetto importante entro la settimana e da giorni avevo il fiato del capo sul collo. Non mi restò quindi che attendere l'ora del giudizio. Tentai disperatamente e inutilmente di cacciare dalla mente i terribili pensieri su quello che mi attendeva e sulle ripercussioni che il mio comportamento scellerato avrebbe avuto su tutte noi e sulle nostre famiglie. Cercai quindi invano di concentrarmi sul lavoro. Arrivai in centro con la coda tra le gambe e anche il respiro corto. Ero in anticipo, mi sedetti e aspettai le altre. A un certo punto pensai anche di andarmene, ma poi un lampo di lucidità mi attraversò la mente. Ma che razza di persona ero diventata? Quel che avevo fatto era immorale. Il minimo che potessi fare a questo punto era assumermi le mie responsabilità. Poco dopo arrivarono Monica e Irene. Si sorpresero nel vedermi tanto turbata e mi chiesero se sapessi il motivo di questo incontro tanto urgente. Balbettai qualcosa di incomprensibile, ma proprio in quel momento vedemmo da lontano il profilo elegante di Lucrezia avanzare verso di noi e le mie spiegazioni caddero nel vuoto. Appena arrivò al nostro tavolo si tolse gli occhiali da sole e ci abbracciò con l'affetto di sempre. Volle ordinare una bottiglia del suo vino preferito e attese che ci venisse servito prima di svelarci il motivo per cui ci aveva chiamato a raccolta. «Non abbiate fretta», disse, posando lo sguardo a turno su ognuna di noi. Era sorridente, il viso disteso dal botox di cui aveva iniziato a fare uso senza mistero, l'azzurro degli occhi messo in risalto da una sottile linea di matita nera e le ciglia lunghe rese ancora più lunghe dal mascara. Indossava un abito leggero colore del cielo che rendeva giustizia al suo corpo snello e tonico. Certo non dava l'impressione di essere una donna che aveva appena scoperto il tradimento del marito e per giunta con la sua migliore amica. Ma con Lucrezia non si poteva mai essere sicuri di nulla. Tra noi quattro, lei era sempre stata quella più estrosa, quella capace di enormi slanci di generosità, così come di vendette messe a punto fin nei minimi dettagli. E questo poteva essere uno di quei casi. «Ho il cancro», esordì all'improvviso, stappandomi dalle mie lucubrazioni e mettendo fine alla curiosità delle altre. E sul nostro tavolo cadde un silenzio di piombo. «Cancro ai polmoni, ma ci pensate? Doveva proprio capitare a me che non ho mai fumato una sigaretta in tutta la mia vita. Sì, ma ragazze tranquille, questa brutta bestia con me ha i mesi contati. Ha sbagliato bersaglio. Io mica gliela darò vinta tanto facilmente», aggiunse. Monica e Irene si alzarono dalle loro sedie quasi in simultanea, le buttarono le braccia al collo. Io invece restai immobile, incapace di muovere anche un solo muscolo. Iniziai a piangere in silenzio e quando Lucrezia se ne accorse, si liberò da quell'abbraccio corale e venne da me. «Ari, la mia dolce Ari, sei sempre stata la più sensibile del gruppo. Sapevo che saresti stata quella che avrebbe reagito peggio a questa notizia». «Incredibile», pensai. «Lei che consola me. Una situazione grottesca, insopportabile». Ovviamente la relazione tra me e Roberto finì quella stessa sera. Gli inviai un breve messaggio sul cellulare. Le forze di tutti dovevano convergere sulla guarigione di Lucrezia. Tutto il resto passava in secondo piano e in questo ci trovammo d'accordo. Seguirono mesi durissimi. La chemioterapia mise a dura prova il fisico della mia amica. Io e le altre ci organizzammo in modo da non lasciarla mai sola. A turno andavamo a trovarla, l'accompagnavamo a fare gli esami di controllo, ci preoccupavamo che ai suoi due gemelli non mancasse nulla. E poi, finalmente, la diagnosi di guarigione, per cui oggi siamo tutti qui a festeggiarla. Sto ancora scrutando il cielo di questa notte così buia, quando sento la presenza di Roberto alle mie spalle. Mi sfiora con un dito la spalla, un gesto da nulla, che però riesce a farmi sussultare. Io adesso la lascio, perché non ha più bisogno di me. Lucrezia merita di essere amata veramente. Tu fai ciò che ti senti, ma sappi che io ti aspetterò per sempre, mi ha detto con voce pacata. Quando mi volto, Roberto si sta già allontanando e le sue parole si disperdono nel vento. Cosa ne sarà di noi? Di tutti noi? Non lo so davvero. Sarà il destino a indicarci la strada, anche questa volta, per cui è inutile affannarsi. Mi volto e torno a guardare l'infinito. E finalmente la vedo. Piccola, solitaria. Una stella. La mia stella.